Lode e ringraziamento al Signore. Io credo che tutti noi ci siamo avvicinati più al Signore e abbiamo la sensazione che sia già un anticipo della gloria celeste. Abbiamo capito di cosa si tratta e riconosciamo ciò che Dio sta facendo per grazia in questo tempo. Che si tratti di un canto, di una parola che viene letta o delle preghiere, tutto parla a tutti dal cuore. Possiamo cantare con tutti, pregare con tutti, perché siamo diventati uno in Gesù Cristo nostro Signore. Siamo tutti sopraffatti dalla guida dello Spirito Santo. Negli ultimi 15 giorni ho dovuto riflettere interiormente più e più volte su come e dove trovare, cercare, sperimentare la connessione dell'opera di Dio in questo tempo. È una parola di Dio che si trova nella Bibbia da quasi 2000 anni. All'improvviso viene illuminata. Improvvisamente un capitolo, un passaggio ha un significato per noi come mai prima, d'ora. Perché? Perché? Perché è arrivato il tempo del compimento. La parola del profeta Gioele è stata scritta per molto tempo fa, ma improvvisamente ha avuto un significato. Il giorno era giunto, il compimento era arrivato e così è stato ed è per tutte le profezie. Tanto tempo stava scritto dove doveva nascere il Messia. Improvvisamente Betlemme aveva un significato. La scrittura si sta ancora una volta compiendo sotto i nostri occhi. Questa ispirazione dello Spirito Santo, quando è in accordo con la parola di Dio, e noi lo crediamo con tutto il cuore. Tutto ciò che Dio fa deve essere al 100% in accordo con la sua parola. Siamo così riconoscenti di poter cantare cantautore. Non c'è più la propria strada, non c'è più la propria volontà, tu solo decidi. Una cara sorella mi ha detto poco fa: fratello Frank, voglio mettere tutto in ordine, non voglio aver camminato in vano per poi rendermi conto alla fine che è stato vano, voglio mettere tutto in ordine. Che il Signore Dio ci conceda tutto quello che possiamo fare per il pentimento, affinché ogni gemito, tutto ciò che non è gradito al Signore possa cessare. La corale ha cantato, molto presto si sentirà la tromba. L'abbiamo aspettata e all'improvviso sarà lì, che il Signore verrà di nuovo a prendere i suoi a casa. Beati tutti coloro che non hanno corso in vano. Beati tutti coloro che sono cresciuti in Cristo, che sono morti con Lui, che sono stati sepolti con Lui e sono risorti con Lui a una nuova vita. Beati tutti coloro che possono dire: ora non vivo più io, ma Cristo vive in me. Il proprio io dei pii è peggiore di quello degli increduli, non lo sanno e Dio non può dare loro alcun merito, ma Dio ci ha portato in profondità, che stiamo tutti passando attraverso un mulino e non c'è più nulla di noi. E poi alla fine siamo condotti sul monte della trasfigurazione, dopo tutta la valle di lacrime, all'improvviso non vediamo altro che Gesù solo, colui che ci ha amato, che ci ha redenti, che presto verrà a prenderci nella sua gloria. Dovrebbe travolgerci, dovrebbe darci molta gioia sapere che quest'ora è giunta e molto vicina. In qualche modo credo che qualcosa dovrebbe esplodere in tutti noi nel sapere che vivremo l'ora e il giorno in cui il Signore tornerà per portare a casa i Suoi. Ma prima dovremmo essere come Giobbe, che Dio ci solleverà dalla polvere e ci incoronerà con grazia e misericordia. Ognuno di noi passa attraverso prove di vario genere e nessuno di noi ne esce senza aver dovuto attraversare delle prove. Ma un giorno saremo ricompensati per questo, ed era necessario che tutto questo accadesse. L'abbiamo sentito di nuovo nelle parole di introduzione. Dio ristabilirà tutte le cose dopo di ciò e fonderà il suo spirito, e allora mangeremo a sazietà e ci rallegreremo nel Signore nostro Dio, che si mostra potente su di noi. Dio si dimostra in coloro che si fidano di Lui con cuore indiviso, che non camminano secondo la propria sapienza e non si affidano alla propria intelligenza, ma al Signore che li ha chiamati e che li guida rettamente per amore del Suo Santo Nome. Siamo così felici. Potrei ascoltare i meravigliosi canti giorno e notte, e chi volesse parlare quassù potrebbe parlare quanto vuole, se solo parlasse di ciò che Dio ha fatto e di ciò che è scritto nella parola di Dio. Chi vuole rinfacciare a Paolo di aver parlato fino a mezzanotte? Non è stato sempre solo un culto con l'orologio, ci sono stati anche culti senza orologio, culti con Dio, in cui le persone venivano catturate e non se ne andavano finché non avevano sperimentato Dio. E sono convinto che il Signore stia per staccarci da noi stessi, da tutte le tradizioni e le usanze, per dimostrare la sua potenza e la sua gloria. E così dice il Signore, è la parola eterna di Dio, e lo ripeto, una parola è nelle scritture da secoli, millenni, e improvvisamente ha un significato per noi. E come viene questo? Lo Spirito lo ha rivelato. Ha rivelato improvvisamente, ha portato la luce affinché tutti coloro che appartengono a Lui siano illuminati. Oggi potremmo elencare scritture su scritture che hanno improvvisamente assunto un significato. E perché? Perché il tempo del compimento è arrivato. E perché è piaciuto al Signore aprire la nostra comprensione delle scritture e parlarci dei misteri del regno di Dio. E dice, vi è stato dato di comprendere i misteri del regno di Dio, gli altri rimangono con le parabole e interpretano le parabole come vogliono, in un modo, una volta così, una volta in un altro modo, e non afferrano il significato se il Signore non lo rivela loro. E per la maggior parte lo spirito dell'uomo contraddice lo spirito di Dio e le persone rimangono invischiate nel loro stesso pensiero. Ma lo spirito di Dio ci conduce alla gloriosa libertà dei figli di Dio, ci fa conoscere ciò che è stato preparato per noi per grazia. Siamo così felici. Vorrei cantare qualche ritornello. Signore, in questo tempo in cui l'inferno è pieno di rabbia e il peccato mi tende trappole, tienimi sotto il sangue, fammi essere una luce nel mondo. Prego per una nuova esperienza con te, Signore. Solo attraverso di te sarò un vincitore. Dammi la tua forza, rivelati a me di nuovo, avvolgimi nella tua grazia. Signore, hai visto quanto a volte sono stato infedele. Ora mi trovo davanti a te con profonda vergogna. Signore, ti offro di nuovo la mia vita. Vedo tutti i miei fallimenti. Ti prego di fare una nuova esperienza con te, Signore. Solo attraverso di te sarò un vincitore. Dammi la tua forza. Rivelati di nuovo a me. Avvolgimi nella tua grazia. Conducimi di nuovo al primo amore, oh Signore. Dammi un cuore spezzato. Allontana la mia mente da tutte le cose terrene. Conducimi sulla via del cielo. Prego per una nuova esperienza, Signore, con te. Solo attraverso di te sarò un vincitore. Dammi la tua forza. Rivelati a me di nuovo. Avvolgimi nella tua grazia. Prego per una nuova esperienza, Signore, con te. Solo attraverso di te sarò un vincitore. Dammi la tua forza. Rivelati a me di nuovo. Avvolgimi nella tua grazia. Lode e grazie al Signore. Siamo così felici che Dio abbia tutto nelle sue mani. Con Lui siamo ben custoditi. I miei pensieri sono tornati alla parola di Efesini 1 che abbiamo esaminato qui di recente. Il pensiero espresso in essa è che il Signore mostrerà la sua potenza a noi nello stesso modo in cui l'ha mostrata in Gesù Cristo quando è stato risuscitato dai morti. E questo ci riporta al nostro tema, a ciò che Dio ha deciso di fare tra il suo popolo negli ultimi giorni. Quando qui è scritto in Efesini 1 dal versetto 18, Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria della sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza, questa potente efficacia della sua forza. Egli l'ha mostrata in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla propria destra nei luoghi celesti, al di sopra di ogni principato, autorità, potenza, signorie, di ogni altro nome che si nomina, non solo in questo mondo, ma anche in quello futuro. La stessa potenza che Dio ha mostrato in Gesù Cristo quando lo ha risuscitato dai morti, la stessa potenza che Dio vuole mostrare ai Suoi in questi ultimi tempi. Non c'è modo di evitarlo. E Paolo scrive ai Romani: se lo spirito di colui che ha risuscitato Gesù dai morti abita in voi, vivificherà anche i vostri corpi mortali. E questa è una cosa meravigliosa, sapere che non è il nostro sforzo, ma lo Spirito di Dio che crea la vita, che trasforma tutto e che si mostra potente nei credenti in questo tempo. La stessa potenza e la stessa gloria che Dio ha mostrato in Gesù Cristo quando lo ha risuscitato dai morti e ha trionfato su tutto il potere dell'inferno, sulla morte e su Satana, la stessa potenza di Dio la mostrerà nei credenti. E questo è qualcosa di meraviglioso. Ci riporta nella pace, in questa pace con Dio, che ci fa smettere di fare tutto da soli, con le proprie forze, aspettare che Dio lo farà per grazia. Recentemente abbiamo sentito nel sermone del fratello Branham che il Signore Gesù ha camminato su questa terra nel suo ministero profetico come figlio dell'uomo, affinché si adempissero le scritture come profetizzò Mosè: Dio susciterà per voi un profeta come me, e chi non ascolterà quel profeta, sua anima sarà eliminata dal popolo. Sappiamo che dalla Pentecoste il Signore Gesù non è più stato chiamato figlio dell'uomo, ma è stato chiamato e presentato come figlio di Dio. Quando leggiamo i quattro Vangeli, Gesù Cristo ci viene descritto dalla sua nascita alla sua ascensione, cioè come figlio dell'uomo sulla terra, che cammina nell'umiltà e compie le scritture, le scritture si compiono attraverso di lui. Poi dalla Pentecoste in poi si rivela nella potenza dello Spirito Santo come figlio di Dio che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. E all'improvviso il fratello Branham viene con il pensiero della parola di Luca 17, dove è scritto: nel giorno in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Dopo quasi 2000 anni, quando non si parlava più di Gesù Cristo come figlio dell'uomo, ma solo di Gesù Cristo il figlio di Dio, troviamo la promessa e la profezia: come fu ai tempi di Noè, così sarà nei giorni in cui il figlio dell'uomo sarà manifestato. Leggete voi stessi Luca 17. Non dice quando il figlio di Dio sarà rivelato o manifestato, ma piuttosto quando il figlio dell'uomo sarà manifestato o rivelato. In quel tempo, alla prima venuta di Gesù Cristo, si compirono tutte le profezie che i profeti avevano predetto, guidati dallo Spirito, spinti dallo Spirito Santo. Era fondamentalmente un'epoca profetica, una profezia dopo l'altra si compivano, e quando leggiamo i Vangeli essi non iniziano con una storia propria, ma con Gesù Cristo, con ciò che è accaduto attraverso di Lui. Quando leggiamo il capitolo 1, versetto 1 di Marco, lì è scritto: inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio, secondo quanto è scritto nel profeta Isaia: ecco, io mando davanti a te il mio messaggero che preparerà la tua via. voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Il Vangelo di Gesù Cristo ha avuto un fondamento profetico fin dal primo giorno e ha un fondamento profetico fino all'ultimo giorno. I nostri pensieri non valgono nel regno di Dio. Il Vangelo è iniziato con Gesù Cristo come stato scritto dai profeti e termina secondo la parola profetica. In mezzo ci sono quasi 2000 anni della Chiesa che hanno delle chiese che hanno avuto il tempo di servire il Signore secondo il tempo in cui vivevano, come Dio era benevolo con loro per camminare nella luce che avevano. Ma nel tempo della sera doveva venire la luce. Perché? Perché possiamo riconoscere che è scritto di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, nell'ultima lettera alla chiesa di Laodicea. Ecco, io sto alla porta. Non era più dentro, era fuori e stava alla porta. Fuori, per essere rivelato come figlio dell'uomo attraverso il ministero profetico, affinché tutti coloro che credono possano essere giustificati da Dio in questo tempo. Non possiamo approfondire tutto questo dal punto di vista dottrinale, ma sappiamo che Gesù Cristo ha sempre parlato di sé come figlio dell'uomo. Ne ho parlato recentemente nel solo Vangelo di Matteo, l'espressione che Gesù Cristo è il figlio dell'uomo è scritta 26 volte. E in quel tempo parlò e disse: allora vedrete il figlio dell'uomo salire da dove è venuto. I giudei non capirono le sue parole perché aspettavano il figlio di Davide, ma aspettavano troppo presto. Egli si rivelerà come figlio di Davide quando inizierà il suo regno millenario. Allora sarà il figlio di Davide e regnerà, e noi regneremo e governeremo con lui. Nel suo ministero profetico egli era il figlio dell'uomo. Nel corso di quasi 2000 anni è stato manifestato come figlio di Dio nella Chiesa. Ora, alla fine dei tempi, poiché viviamo in un'epoca profetica e tutte le profezie della Scrittura che hanno a che fare con il ritorno di Gesù Cristo si stanno adempiendo, egli si è rivelato come figlio dell'uomo in modo profetico per attirare l'attenzione del popolo di Dio su ciò che sta accadendo in questo tempo. In quel tempo tutti i servitori di Dio, siano essi gli evangelisti Matteo, Marco, Luca o Evangelista, citavano continuamente la parola profetica, perché molte profezie bibliche si erano adempiute nel loro tempo. Come potremmo agire diversamente in questo tempo, se non tornando alla parola profetica? Se mi è consentito leggere alcuni passi del Vangelo di Matteo, già nel capitolo 1, nel racconto della nascita di Gesù Cristo, si legge al versetto 22: tutto ciò avvenne affinché si adempisse quello che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. E continua nel capitolo 2 e scrive di nuovo: essi gli dissero in Betlemme di Giudea, poiché così è stato scritto dai profeti. Nel capitolo 2, qui il versetto 14: egli dunque si alzò, prese di notte il bambino e sua madre e si ritirò in Egitto. Là rimase fino alla morte di Erode, affinché si adempisse quello che fu detto dal Signore per mezzo del profeta: fuori d'Egitto chiamai mio figlio. nel capitolo 2, versetto 17. Allora si adempì quello che era stato detto per bocca del profeta Geremia. Ciò che fu in quella prima epoca della Chiesa del Nuovo Testamento, tutti i servi di Dio che parlavano, scrivevano, erano guidati dallo Spirito Santo nella parola profetica e mostravano ai figli di Dio che le sacre scritture si erano adempiute davanti ai loro occhi. Che cosa fece il Signore Gesù? Giustificò se stesso? No. Entrò nella sinagoga, prese il libro del profeta Isaia, lesse il 61° capitolo e disse: questa scrittura si compie oggi sotto i vostri occhi. Ma chi l'ha capito? Quando oggi ci troviamo qui e diciamo: nel nostro tempo si sono adempiute le sacre scritture, non ha a tutti da dire qualcosa. Alcuni sanno di cosa si tratta perché Dio li ha graziati, perché ha parlato loro, perché ha rivelato loro la sua parola, perché hanno avuto un'esperienza con Dio. Gli altri sentono, non ha nulla da dire loro, eppure sono credenti, non riescono a capire ciò che il Signore vuole dire loro. Chi è da Dio non si riferisce a ciò che dice Lui stesso, ma a ciò che hanno detto gli uomini di Dio ispirati dallo Spirito Santo. Se Marco poteva scrivere in quel tempo, il Vangelo di Gesù Cristo ha avuto inizio come scritto nel profeta Isaia e nel profeta Malachia. Allora possiamo dire con la stessa certezza in questo tempo: il Vangelo di Gesù Cristo sta per finire come è scritto nel profeta Malachia. Ecco, io vi mando Elia, il profeta, prima che venga il giorno grande e terribile del Signore. Gesù disse dopo la fine del ministero di Giovanni: Elia deve venire e riportare tutto nel giusto posto. Naturalmente Giovanni era Elia prima della prima venuta del Signore, lo sappiamo bene, è sorto nello spirito e nella potenza di Elia, ma il grande e terribile giorno del Signore non era in quel tempo. Sono passati quasi 2000 anni e il giorno terribile del Signore non è ancora arrivato, lo sappiamo. Il giorno del Signore brucerà come un forno, in esso gli empi saranno come paglia, il giorno del Signore li brucerà. E il Signore dice per mezzo del profeta: prima che venga quel giorno grande e terribile, io vi mando il profeta Elia per riportare ogni cosa al suo giusto posto. Cari fratelli e sorelle, il Vangelo sta arrivando alla sua conclusione, alla sua fine, come è scritto nei profeti. Nessuno può cambiare questo fatto, anche se lo volessimo. Non siamo così importanti che Dio fa quello che diciamo noi. No, Lui vuole che lo seguiamo e che accettiamo ciò che ha da dirci. A cosa resistono le persone in questo tempo? Vogliono andare avanti così fino al ritorno di Gesù Cristo, come se una parola profetica non dovesse essere rivolta di nuovo alla Chiesa alla fine dell'epoca della Chiesa. Ed è qui che falliscono molti credenti in questo tempo, che non conoscono bene la parola di Dio, che conoscono bene la parola di Dio, ma non si rendono conto che le cose non funzionano come siamo abituati a fare di anno in anno, ma che devono funzionare nel modo in cui Dio le ha ordinate. A quel tempo l'apparizione di Giovanni era una spina nel fianco per tutti gli scribi. Avrebbero voluto che quest'uomo non fosse mai nato perché provocava molti disordini in tutto il paese, ma di che si trattava? Era un uomo promesso, un uomo di cui Dio aveva detto: ecco, io mando il mio messaggero davanti a me perché mi prepari la via. Molti non volevano e non lo ascoltavano. Era una spina nel fianco per loro, ma il Signore lo mandò avanti con un messaggio per preparare i loro cuori, per preparare i cuori. E all'improvviso disse: è in mezzo a voi colui che vi battezzerà con spirito e fuoco. Giovanni ha solo preparato la via. Dice loro: io non sono la luce, ma sono venuto per testimoniare della luce. Un profeta non è la luce stessa, un profeta non è il Signore né il figlio dell'uomo stesso. Un profeta è un testimone del Dio vivente che testimonia la verità. E la parola di Dio è la verità. Ed è per questo che tutti i profeti, tutti i veri servitori di Dio hanno testimoniato la verità. Il Signore Gesù si rivolge agli scribi e dice: voi non mi ascoltate perché non siete della verità. Ed essi si arrabbiarono di nuovo. Non volevano ascoltare, non potevano ascoltare, ma si arrabbiarono quando il Signore disse loro in faccia come stavano le cose con loro. Viviamo adesso alla fine dell'epoca della chiesa di Laodicea. Gesù Cristo è alla porta, sta bussando. Si è rivelato, ha mandato il suo servo e profeta secondo la sua parola per attirare l'attenzione del popolo di Dio su ciò che deve accadere in questo tempo secondo la parola del Signore. E spero che non perdiamo il collegamento con l'opera di Dio. Possiamo guardare indietro nella storia della Chiesa. Non tutti hanno seguito il primo risveglio nella Riforma. Quando un uomo iniziò, è stato realizzato attraverso la potente opera dello Spirito Santo questo nuovo inizio. Non tutti hanno trovato il collegamento, ma Dio aveva persone che si rendevano conto e capivano di cosa si trattava allora. Quando questo risveglio finì, Dio mandò un risveglio più profondo, più approfondito, più fondamentale, ma non tutti coloro che avevano partecipato al primo risveglio ricevettero una parte del risveglio successivo. Erano soddisfatti di ciò che Dio aveva fatto per loro, pensavano di aver ricevuto tutto, ma poi si fermarono spiritualmente senza capire che Dio avrebbe continuato ad andare avanti con i suoi. E così è arrivato un risveglio dopo l'altro fino ai nostri giorni. E vi dico che per la grazia del nostro Dio ho sentito di tutti i risvegli di cui ho sentito, parlare, e quelli che c'erano lì, ho partecipato a tutti questi risvegli e volevo sapere tutto quello che Dio fa e chi Dio usava, e ho capito che dove Dio all'opera io voglio esserci, voglio sperimentare ciò che il Signore fa per grazia. Ecco perché è così importante non perdere l'opera di Dio in questi tempi critici della storia dell'umanità, perché potrebbe accadere che uno o all'altro dica: sono a posto con Dio. Chi vi dice che siete in ordine con Dio? Siete a posto con Dio solo se siete in sintonia con ciò che Dio ha da dire al suo popolo in questo tempo. È molto facile dire sono a posto con Dio e compiacere se stessi nella propria presunzione senza avere la prova che Dio sia a posto con voi. Sappiamo che anche 50, 20 o 30 anni fa c'erano sempre nuovi risvegli, e siamo molto grati a Dio per questo, ma un risveglio di 30 anni fa non mi aiuta affatto oggi. Ho bisogno di connettermi con l'opera di Dio ora ed essere riempito di Spirito Santo per raggiungere la meta e non rimanere fermo. Molti sono usciti da Sodoma e poi si sono voltati indietro. Non si può più guardare indietro. Abbiamo messo la mano all'aratro e non guardiamo più indietro, altrimenti non saremo adatti al regno di Dio. Infine, quando le epoche della Chiesa giungeranno al termine, Dio vorrà dimostrare tutta la sua potenza e la sua gloria, come l'ha dimostrata in Gesù Cristo ancora una volta sulla terra, per adempiere la sua parola. Ed è scritto: le opere che io faccio le farete anche voi. Ci sono molte promesse nell'Antico e nel Nuovo Testamento e tutte devono essere adempiute. Dio mostrerà a noi la stessa potenza che ha mostrato a Gesù Cristo quando lo ha risuscitato dai morti. Possiamo immaginare che Satana avrebbe preferito tenerlo all'inferno. Non aveva alcun diritto su di lui. Il Signore non è sceso laggiù per negoziare con il diavolo. No, è sceso per proclamare la gloriosa vittoria del Golgota a coloro che lo stavano aspettando, per liberare i prigionieri. Ed è secondo Matteo 27, molti dei santi che si erano addormentati sono risorti con Cristo. Una cosa è certa, Satana può sfidarci, può tenderci insidie, può fare molte cose, ma non ha alcun diritto su di noi. Gesù Cristo dice in Giovanni 17: voi non siete di questo mondo, come io non sono di questo mondo. E il mondo ama i suoi e perciò non ama voi, perché non siete di questo mondo. Siamo nati dall'alto, per questo siamo attratti da questa potenza che ci conduce in alto. Vogliamo tornare a casa, vogliamo vedere Gesù, colui che ci ha amati, che ci ha redento, che ha operato in modo così potente nella tua vita, nella nostra vita, attraverso la sua grazia e la sua forza. Il Vangelo avrà una fine, come è scritto nella parola di Dio, non come lo vuole un evangelista o un predicatore o come lo immagina una chiesa, ma come Dio ha detto nella sua parola. Ecco come sarà la conclusione, e lo abbiamo visto questa mattina. Nel Nuovo Testamento il Signore ci dà l'esempio dell'Antico Testamento con il suo servo Giobbe, oggi ci dice e ci chiama: guardate Giobbe, quale risultato Dio è venuto con Giobbe. Questo ci dà già un'idea del modo in cui la potenza del nostro Dio si rivelerà tra i suoi. Non si tratterà solo di un rimborso ravvicinato, ma solo persone che misurano in meno, e preferibilmente in meno se si vede da qualche parte come viene pesato. Allora è meglio sotto che sopra, ma Dio darà una misura piena, una restituzione come quella data a Giobbe in quel tempo. Chi può cambiare questo? Ditemi, capite di cosa si tratta? Abbiamo tutti compreso che Dio ha in mente ciò che Dio ha in mente per il suo popolo in questo tempo? Ci riuniamo solo per ascoltare una predica, o siamo riuniti qui perché lo Spirito Santo parla ai nostri cuori attraverso la parola del nostro Dio e ci rivela la volontà di Dio e ci mostri ciò che il Signore ha preparato per noi? Si predica ovunque, ma Paolo scrive: io non ho predicato il Vangelo alla maniera degli uomini, né l'ho imparato dagli uomini, ma mi è stato rivelato per rivelazione di Gesù Cristo. Oggi molto Vangelo viene predicato su e giù per il paese secondo gli uomini. Un Vangelo alla maniera degli uomini non ha mai aiutato nessuno, al contrario, lo hanno danneggiato. Sono caduti in preda a un pio inganno e si sono cullati in un falso senso di sicurezza. Solo il Vangelo di Gesù Cristo, il Santo Vangelo completo, il pieno Vangelo, può aiutare le persone in questo tempo a raggiungere la completa liberazione attraverso la grazia di Dio. Questo è tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Tutto il resto che la gente ci serve passerà. Tutto quello che ci dà la gente passerà, e presto non è quello che Dio ha detto nella sua parola. E poi Paolo continua a scrivere: il regno di Dio non consiste nelle sole parole, ma nella potenza. E questa potenza non possiamo fabbricarla da noi, questa potenza deve scendere da Dio per essere realizzata in noi. A nessun essere umano deve aiutare a fare questo, ma non abbiamo nemmeno bisogno di qualcuno che ci freni. Vogliamo che tutti siano portati dallo Spirito Santo e che Dio si riveli loro come ha sempre fatto. In un'epoca profetica le persone hanno sempre dovuto fare attenzione a non peccare contro Dio e a trovare la giusta connessione con l'opera di Dio. Ai tempi di Mosè gli israeliti non dovevano pensarci due volte. Il profeta venne e parlò: Dio ha ascoltato il vostro grido, è giunta l'ora della vostra liberazione, alzatevi. E si misero in marcia. A cos'altro vogliamo pensare? L'ora della visita divina è giunta su di noi, l'ora non tarderà e arriverà, e il Signore Gesù compirà ciò che ha detto. Sono così felice che il Vangelo non avrà inizio e una fine umani, ma un inizio e una fine divini. All'inizio c'era l'adempimento delle scritture, alla fine c'è l'adempimento delle scritture. All'inizio Gesù Cristo si è rivelato come figlio dell'uomo e alla fine si è rivelato allo stesso modo. Dovete vedere questo, dovete averlo afferrato in fede. Spero che tutti presenti oggi, attraverso l'illuminazione dello Spirito Santo, possano rendersi conto di cosa si tratta. Una persona non può dirlo a un'altra, deve essere rivelato a ciascuno da Dio. E il Signore Gesù ha detto: non un fratello insegnerà a un altro, ma tutti saranno ammaestrati da Dio. Che bello essere istruiti da Dio in questo tempo. Non siamo seduti ai piedi di un Gamaliele che ha trasformato un Saulo in un fanatico religioso. Siamo seduti ai piedi di Gesù che ci ha trasformati e ha rivelato in noi una nuova vita. Ma da quando? Un Saulo andava ovunque finché non gli venne incontro la colonna di fuoco, la luce brillante del cielo, e la voce disse: io sono Gesù che tu perseguito. Un uomo che voleva solo fare del bene, cioè sradicare questa setta perché la sua fede rimanesse, perché quella era la fede giusta, la fede ebraica, la fede ortodossa. Quello che stava facendo era giusto. Ai suoi occhi sì, ma agli occhi di Dio qualcosa di nuovo era iniziato da tempo e lui non lo vedeva. Rimaneva nel vecchio e misurava con i vecchi standard. Quanti credenti sono rimasti indietro nelle chiese e misurano con i loro standard senza rendersi conto che Dio sta facendo qualcosa di nuovo da molto tempo. Tutti i rimproveri non servono a nulla. Dio non si fermerà a persone che non brontolano, ma che si rallegrano perché partecipano a ciò che sta facendo. Questa è la cosa meravigliosa. Quando i bambini gridarono Osanna al figlio di Davide, i farisei che erano lì dissero di nuovo: ordina loro di tacere. Il Signore disse: se questi tacciono, le pietre grideranno. Che cos'era? Il Signore aveva detto che la lode avrebbe preso lode dalla bocca dei bambini. Non c'era bisogno di dirglielo, cantate ora. Non avevano bisogno di un direttore di coro, non avevano bisogno di nulla, erano mossi dallo Spirito Santo e cantavano: Osanna a colui che viene nel nome del Signore. Di cosa abbiamo bisogno oggi? Della stessa cosa, l'ispirazione dello Spirito Santo che viene data a ciascuno. E poi cantiamo con armonia celestiale, sappiamo cosa ha fatto Dio, perché è un'epoca profetica, una visita divina di grazia, una rivelazione dei misteri più profondi di Dio, e tutto questo sta accadendo nel nostro tempo. E beato colui del quale è dato di ascoltare ciò che lo Spirito dice alle chiese. Se qualcuno pensa che noi siamo fanatici, ci sentiamo a nostro agio anche con questo. Che cos'è? Non importa come la gente ci giudica. Quando Paolo parlò davanti ad Agrippa e Festo, gli dissero: Paolo, tu vaneggi. Disse: non vaneggio, ma pronuncio parole di buonsenso. E lo stesso è qui con noi, passa anche da noi, è vero. Lo ammettiamo, ma non abbiamo fretta, diciamo le parole vive del Dio vivente che sono diventate il nostro spirito, la nostra vita. E se volete dormire, restate a casa. Qui non possiamo dormire perché ci siamo risvegliati per grazia del nostro Dio e ci rallegriamo di ciò che il Signore sta facendo in questo tempo. È un'epoca profetica. Le scritture si stanno compiendo sotto i nostri occhi e a noi è concesso di vederlo, ci è concesso di esserne testimoni. Il Signore sta per mostrarsi potentemente, per realizzare la risurrezione in modo potente, in modo che la stessa potenza che Dio ha rivelato in Cristo si riveli ora nei credenti. Sì, difficilmente ci rendiamo conto di ciò che tutto questo comporta per noi. Non ce ne rendiamo quasi conto adesso. Gesù è risorto dai morti in un trionfo assoluto. Nulla poteva trattenerlo, né Satana, né la morte, né le potenze delle tenebre. Tutto è stato sconfitto. Dio darà una conclusione potente alla sua Chiesa. Il principio fu secondo la parola profetica e la fine è secondo la parola profetica. Gesù è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, e come era all'inizio, così alla fine. E parla suo e alla fine pone la domanda: avete compreso ciò che vi ho detto? E noi possiamo dire: sì, Signore, abbiamo capito. Sono consapevole di questo allo stesso tempo, a meno che Dio non dia veramente la grazia a una persona, altrimenti non sa di cosa si sta parlando. E noi facciamo una distinzione fra tutti i programmi umani che sono decorati con il cristianesimo e l'adempimento delle profezie di Dio in questo tempo. E vorremmo dire con Pietro: non abbiamo seguito favole abilmente escogitate, ma la parola profetica che brilla come una luce intensa in un luogo oscuro. E Pietro ci chiede nel Nuovo Testamento di prestare attenzione alla parola profetica come una luce che brilla in un luogo oscuro. Questo è tutto ciò che facciamo. Ci preoccupiamo solo che la luce risplenda, brilla nelle tenebre, ma le tenebre non se ne sono accorte. Non la vede, non vuole vederla, ma coloro che camminano nella luce l'hanno riconosciuto. Il loro cammino è illuminato e gioiscono di ciò che Dio sta facendo. Oh, se l'ispirazione dello Spirito Santo potesse un giorno impossessarsi di tutti noi per farci conoscere ciò che Dio sta facendo in questo tempo. Il fratello Branham era solo un uomo come tutti noi, ma un uomo scelto da Dio, uno strumento da Lui scelto. Avrebbe potuto scegliere di andare con le più grandi chiese d'America e diventare lui stesso un milionario, perché le folle arrivavano e le chiese diventavano sempre più grandi. Ovunque andasse Dio si rivelava e tutti erano lì, ma il Signore aveva posto sul suo cuore, come leggiamo in Ebrei 13, di portare fuori dall'accampamento di Dio il disprezzo di Gesù Cristo. con il popolo di Dio, proprio come Mosè, un Mosè che ha rifiutato le ricchezze dell'Egizio per essere re lì, e ha stimato il disprezzo di Gesù Cristo, l'obbrobio di Gesù Cristo, come la ricchezza più grande di tutti i tesori dell'Egitto. Per me questi sono i veri servi di Dio, che non corrono dietro a Mammona, ma portano il disprezzo di Gesù Cristo e mettono la parola rivelata da Dio sul candelabro. Sono servi di Dio, veri servi di Dio. Quello che dicono l'hanno detto per conto di Dio. Mosè aveva un incarico divino. Chi siamo noi per ribellarci a questo? Lo stesso vale per il ministero del fratello Branham. Chi può crederci, ci creda. Chi può afferrarlo, lo afferri. Come il Signore Dio mandò un servo e un profeta all'inizio del nuovo patto per preparare la via, così lo stesso Dio ha nuovamente mandato un servo e un profeta nello stesso spirito e con la stessa potenza per preparare la via del Signore, per raddrizzare ogni cosa storta, per abbassare gli esaltati, per innalzare gli umili, affinché la gloria di Dio sia rivelata. Chiunque possa crederci, ringrazi il Dio vivente e partecipi a ciò che Dio sta facendo in questo tempo. Siamo così felici di poter vivere ora, quando tutte le cose stanno per finire. Non è importante il nostro programma, ma ciò che Dio ha deciso. Egli se ne rende conto nel corso del tempo, come abbiamo sentito dire, come ci è stato detto: se la profezia tarda, aspettala, perché certamente avverrà. Le ultime promesse si realizzeranno presto. E Gesù Cristo sarà glorificato in mezzo al suo popolo. Improvvisamente la potenza di Dio ci riempirà. E poi c'è ancora il momento in cui saremo presi nella gloria celeste. Non siete contenti che Dio abbia potuto parlare a un residuo del suo popolo in questo tempo? Beati i vostri orecchi perché ascoltano, i vostri occhi perché vedono, e il vostro cuore perché crede. Beato è il popolo che prende sul serio le parole di Dio e che capisce di cosa si tratta. Il Signore dice: io ristabilirò ogni cosa, e allora mangerete a sazietà, sarete lieti e gioirete, perché grandi cose ho fatto in mezzo a voi, e come allora il mio popolo non sarà più messo in imbarazzo, non sarà più disprezzato. Come Giobbe ha dovuto perseverare, anche noi dobbiamo farlo. Non poteva guardare l'orologio e dire: Signore, ora è abbastanza, i giorni sono passati. Rimase finché non giunse l'ora di Dio, e allora ha ricevuto aiuto. Non siamo noi a dire al Signore quando è giunta l'ora. Lui ce lo dirà presto e si rivelerà nella sua potenza e gloria. Abbiamo bisogno di pazienza per sperimentare le promesse di Dio. Entriamo nel riposo di Dio e sappiamo che Gesù non è mai in ritardo. Gesù non è mai in ritardo. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Padre Celeste, veniamo insieme davanti al tuo volto, Santo, per offrirti dal profondo del nostro cuore il ringraziamento che ti dobbiamo per la tua grazia, per la tua bontà, per la tua parola rivelata, per la parola e l'opera del tuo Spirito in questo tempo. Dio fedele, rivela presto a tutti noi la stessa potenza che hai rivelato in Gesù Cristo. Fa che lo stato benedetto della tua Chiesa sia rivelato e stabilito, Dio. E riempici con la potenza dello Spirito Santo. Ti lodiamo, ti adoriamo. Noi ci gioiamo in te. Alleluia al tuo santo nome. Amen.